Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver, letto da Ginzo Robigins. Parte terza. Un viaggio a Laputa, Balni Barbi, Lugnag, Glubdubdrib e nel Giappone. Capitolo 1. Durante il suo terzo viaggio, l'autore viene preso dai pirati. Malvagio contegno di un olandese verso di lui. Arrivo nell'isola volante di Laputa, e in che modo vi è ricevuto? Due anni dopo il mio ritorno in patria, il capitano William Robinson della Cornovaglia, comandante il bastimento di 300 tonnellate La Buona Speranza, venne a trovarmi. Tempo addietro ero stato come chirurgo sopra un altro veliero comandato da lui in Levante e ne avevo ricevuto un trattamento più da fratello che da superiore. Avendo saputo del mio ritorno, il capitano mi fece una visita che dapprima ritenni di pura amicizia, perché mi tenne i soliti discorsi che si usa tenere a un amico quando non si è visto da un pezzo, ma poi tornò alla carica, esprimendomi tutto il piacere che sentiva dalla mia compagnia e tastando il terreno sui miei programmi per l'avvenire. Mi domandò se mi ero ritirato dalla carriera marittima. Mi fece sapere che entro 2 mesi sarebbe partito per le Indie e finalmente mi offrì il posto di chirurgo sopra il suo legno, promettendomi doppia paga, un altro chirurgo ai miei ordini e anche in certo modo l'ufficio di capitano in seconda, perché sapeva, mi disse, che la mia pratica del mare era pressappoco uguale alla sua. Insomma, insistette tanto che conoscendolo anche come la miglior pasta d'uomo che fosse al mondo, non potei dirgli di no, tanto più che nonostante le passate disavventure ancora non m'era sbollito il desiderio di vedere altre terre. Trovai qualche ostacolo in mia moglie, ma potei convincerla facendole balenare i grandi vantaggi economici del mio viaggio per i nostri figli. Il 5 agosto 1706 salpammo le ancore e l'11 aprile 1707 arrivammo al forte di San Giorgio, dove ci trattenemmo 3 settimane per dare un po' di riposo alla nostra gente, quasi tutta malata. Di là andammo al Tonchino e il capitano dovette trattenersi lì qualche tempo, già che la maggior parte delle merci che intendeva comperare non sarebbe stata pronta prima di alcuni mesi. Intanto, per rivalersi un po' delle perdite di questo ritardo, comprò un bastimento. Lo riempì di quelle mercanzie di cui i tonchinesi sono soliti fare traffico con le isole vicine, vi mise 40 uomini di equipaggio, fra i quali 3 indigeni, e me ne nominò capitano con l'incarico di navigare per suo conto durante la sua obbligatoria permanenza al Tonchino. Dopo 3 giorni che eravamo in alto mare, una gran tempesta ci fece allontanare per altri 5 giorni verso nord-nord-est, e quindi verso est. Poi il mare si calmò, ma il vento d'ovest seguitò a soffiare gagliardamente. Dopo 10 giorni, 2 navi pirata ci diedero la caccia, e presto ci raggiunsero, perché il mio bastimento sovraccarico si muoveva appena, né avevamo armi per difenderci. I pirati vennero all'arrembaggio e invasero il bastimento, ma siccome, secondo il mio consiglio, eravamo tutti distesi pancia a terra, non ci fecero male, e si contentarono di legarci. Quindi, tenendoci guardati a vista, cominciarono a frugare nella stiva. Vidi fra loro un olandese, che pur non comandando nessuna nave, sembrava godere molta autorità. Quando si accorse che eravamo inglesi, disse che sarebbe stato per lui un vero godimento legarci a due, schiena contro schiena, e gettarci in mare. Io, che parlavo bene l'olandese, gli risposi confessando il nostro vero essere, ma supplicandolo per la nostra comune qualità di cristiani protestanti, di vicini e di alleati, di intercedere in nostro favore presso il suo comandante. Ma il mio discorso lo fece andare in bestia. Ci minacciò ancor più aspramente e, voltandosi verso i suoi compagni, li arringò con violenza in giapponese, ripetendo spesso la parola Cristianos. Il più grosso dei due vascelli pirati era comandato da un giapponese che parlava alla meglio l'olandese. Mi interrogò e, quando gli ebbi risposto con molta umiltà, mi garantì salva la vita. Mi inchinai fino a terra e, voltatomi poi verso l'olandese, gli dissi che ero spiacente di dover notare presso quell'idolatra maggior compassione che presso un fratello cristiano. Dovetti però presto pentirmi di queste parole imprudenti, perché questo furfante rinnegato, non potendo ottenere dai due comandanti che fossi gettato in mare, e ciò in omaggio alla promessa fattami, riuscì però a farmi trattare in modo così crudele, sotto un'apparenza generosa, da preferirgli quasi la morte. Infatti fu deciso che il mio equipaggio fosse spartito fra le due ciurme pirata, e che io fossi abbandonato solo in un canotto con due remi, una vela e provviste per 4 giorni. Il capitano giapponese raddoppiò per suo conto la mia razione di viveri e non volle permettere che fossi frugato. Mentre scendevo nel canotto, l'olandese mi scagliava giù dal ponte tutte le maledizioni e le imprecazioni che la sua lingua gli permettesse. Appena un'ora prima che ci assalissero i pirati, avevo preso il punto, trovando che eravamo a 46 gradi di latitudine nord e a 183 di longitudine. Quando fui un po' lontano dalle loro navi, guardai col cannocchiale l'orizzonte e vidi verso sud-ovest parecchie isole. Sicché alzai la vela, mi diressi da quella parte e dopo 3 ore raggiunsi la più vicina. Questo isolotto roccioso mi fornì soltanto alcune uova d'uccelli marini, che cucinai con un fuoco di stoppie e di alghe secche. Così riuscii a nutrirmi senza intaccare le mie provviste, secondo il piano prefissomi. La notte dormii benissimo sopra un materasso di alghe, al riparo ad una roccia, e il giorno dopo feci vela verso un'altra isola. Così, passando ad una terza e una quarta, un po' con i remi e un po' con la vela, dopo 5 giorni arrivai all'ultima isola di quel gruppo, che si trovava a sud-sud-est della prima, e vi risparmio il racconto delle fatiche durate prima di giungervi. Questa isola era più lontana di quel che credevo, tanto che mi occorsero 5 ore per la traversata, e dovetti anche girarle tutto attorno prima di scoprire un approdo. Sbarcato finalmente in un piccolissimo golfo, capace di appena 3 barchette come la mia, mi accorsi che tutta l'isola consisteva in una roccia, con qua e là sparse alcune praterie ricche di erbe aromatiche e di frutti odorosissimi. Ne feci una bella raccolta e, dopo essermi riposato e cibato, nascosi il resto in una delle molte caverne che esistevano là. Avendo poi trovato le solite uova, strappai delle erbe secche e delle alghe per cuocerle il giorno successivo, già che avevo con me pietra focaia, acciarino, esca e un cristallo convesso. Trascorsi la notte nella stessa caverna dove avevo accumulato le mie provviste, giacendo sulle erbe che dovevano procacciarmi il fuoco. Ma dormii appena, perché l'inquietudine prevaleva sulla stanchezza. Pensavo che non potevo fare a meno di morire su quell'isola così squallida, e che tale triste fine era inevitabile, sicché mi abbattei talmente che non trovai la forza di alzarmi, se non quando il sole s'era alzato da un pezzo. Il cielo era chiarissimo e il sole ardeva in modo tale che dovevo girare la faccia dall'altra parte. Ma ecco a un tratto farsi un gran buio, ma in modo diverso da come se una nuvola passasse sotto il sole. Giratomi verso di questo, vidi un grande corpo opaco e mobile, che sembrava diretto verso l'isola dove stavo. Pareva sospeso a 2 miglia d'altezza, e mi nascose il sole per 6 o 7 minuti. però non mi accorsi nel frattempo che l'aria fosse più fredda, nell'oscurità maggiore che se fossi stato all'ombra di una montagna. Avvicinatosi ancora al punto dove mi trovavo, questo corpo mi apparve formato di una sostanza solida, dal fondo piatto e liscio e luccicante per il riflesso del mare che aveva sotto. Fermatomi sopra un'altra roccia, a circa 200 passi dalla spiaggia, vidi quel corpo abbassarsi nella mia direzione, a 1 miglio di distanza. Allora guardai col cannocchiale e vidi moltissime persone che andavano su e giù lungo i fianchi, un po' scoscesi di questa isola volante, ma non capivo cosa facesse questa gente. Per quanto il naturale istinto di conservazione e la speranza di uscire alla meno peggio dalla mia rischiosa avventura mi riempissero il cuore di gioia, il lettore può immaginarsi il mio stupore alla vista di quell'isola aerea abitata da persone che sembravano poterla muovere e alzare a loro piacimento. Tuttavia, non avendo voglia in quell'istante di fare della filosofia, mi contentai di guardare verso quale parte si dirigesse l'isola che sembrava essersi per un momento fermata. Infatti, si mosse quasi subito, venendo dalla mia parte, così potei distinguervi parecchie grandi gallerie e porticati, congiunti di piano in piano da numerose scalinate a intervalli regolari. Nella galleria più bassa vidi benissimo diversi uomini occupati a pescare gli uccelli con la lenza e altri che stavano a guardarli. Afferrato il mio berretto, il famoso cappello oramai era consumato da un pezzo, e il fazzoletto, cominciai a fare dei grandi segnali e poi gridai anche a pieni polmoni. Una vera folla s'accalcò ben presto dalla parte dell'isola che dava verso di me, e dai loro gesti capii che mi avevano visto, pur non potendomi rispondere. 5 o 6 di loro salirono in fretta e in furia verso la cima dell'isola volante, probabilmente per riferire la scoperta fatta a qualche personaggio importante e domandare ordini. La folla dei curiosi intanto cresceva sempre. Dopo mezz'ora l'isola s'era tanto avvicinata che non più di 100 yards me ne separavano. Allora assunsi la posizione più supplichevole e parlai nel modo più umile possibile, ma non ricevetti alcuna risposta. A giudicare dai vestiti, le persone più vicine mi sembravano provviste di una certa autorità. Mi guardavano fissamente e si consultavano fra loro. Infine uno di loro mi diresse la parola in una lingua chiara, elegante e dolce, dall'accento vagamente simile all'italiano, sicché io risposi loro appunto in italiano, sperando che il suono risultasse più gradito ai loro orecchi, ma non ci capivamo per niente. Comunque compresero il disagio della mia posizione, fecero segni di scendere dalla roccia e di andare verso la riva, cosa che feci, ed essendo posta l'isola volante a un'altezza conveniente, col parapetto sopra di me, fu calata una catena con un seggiolino legato all'estremità anteriore, al quale mi attaccai, e fui tirato su da degli argani. Capitolo 2. I Laputiani e loro costumi, idee e conoscenze. Il re e la sua corte. Accoglienza che vi trova l'autore. Timori di quegli abitanti e carattere delle loro donne. Thank you. Una folla di gente assisteva al mio arrivo. I personaggi che sembravano di maggiore autorità furono i primi a venirmi incontro. Mi guardavano con meraviglia, che era perfettamente ricambiata, perché non avevo mai visto una razza di mortali così straordinaria per l'aspetto, i vestiti e il contegno. Alcuni di loro avevano la testa inclinata a destra, altri a sinistra, e i loro occhi erano voltati l'uno verso il naso, l'altro verso il cielo. Sui vestiti portavano ricamate le figure del sole, della luna e delle stelle, mescolate con quelle di vari strumenti musicali, come violini, arpe, trombe, chitarre, clavicembali e altri strumenti sconosciuti fra noi. Alcuni di loro erano seguiti da persone che sembravano al loro servizio, ciascuna delle quali portava una sacca attaccata alla punta di una bacchetta, dentro alla quale stavano, come seppi dopo, molti fagioli secchi o sassolini. Con queste sacche ogni tanto battevano la bocca o le orecchie del loro padrone, né da prima potei indovinarne la ragione. Sembra che questa gente sia tanto immersa nelle sue profonde meditazioni da trovarsi in uno stato di perpetua distrazione, per cui nessuno può parlare né udire i discorsi altrui se qualche impressione esterna non viene a scuotere i suoi organi vocali o uditivi. Perciò le persone benestanti hanno sempre con sé un domestico battitore, o climenole, come loro lo chiamano, il quale ne risveglia l'attenzione. Ne escono mai di casa senza di lui. Il battitore ha l'incarico, quando due o tre persone si trovano insieme, di colpire via via con la sacca la bocca di colui che deve parlare, quindi l'orecchio destro di colui o di coloro a cui è diretto il discorso. Ne riesce meno utile il battitore al proprio padrone durante le sue passeggiate, col dargli dei piccoli colpi sugli occhi, quando quegli sta per cadere in un precipizio, o per battere la testa contro un palo, o per urtare qualcuno, o per essere spinto in un fossato. Era necessario dare al lettore questa spiegazione, per non lasciarlo nella perplessità in cui io stesso mi trovai nell'osservare il comportamento di questa gente, mentre venivo condotto alla sommità dell'isola, dove era il palazzo reale. Mentre salivamo, si scordarono parecchie volte di ciò che dovevano fare e mi piantarono lì, finché i battitori non ebbero risvegliata la memoria, perché non sembravano neppure molto impressionati dal mio aspetto, dal mio costume straniero e dalle grida del popolo, che sembrava meno distratto dei suoi magistrati. Giunto al palazzo, fummo introdotti alla presenza del re, il quale stava seduto sopra un trono, circondato dai personaggi più importanti. Aveva davanti a sé un tavolone ingombro di globi, di mappamondi e di ogni sorta di strumenti di geometria. Sua maestà non ci notò nemmeno, nonostante il frastuono della gente che mi accompagnava, tanto era immerso nella soluzione di un certo problema. E ci toccò aspettare circa un'ora prima che finisse questa operazione. Due paggi stavano ai suoi lati, con le loro sacche, e quando il re ebbe finito il suo lavoro, uno di loro lo colpì piano e con grande rispetto sulla bocca, l'altro sull'orecchio destro, al che Sua Maestà si destò di soprassalto, e solo allora, dando un'occhiata a me e a quelli che mi circondavano, sembrò ricordarsi della notizia del mio arrivo, datagli un'ora prima. Disse non so che cosa, e subito un giovanotto con la sua sacca si avvicinò e mi toccò leggermente sull'orecchio destro. Ma gesticolai meglio che potevo, che non avevo bisogno di quello strumento, ma questo servì soltanto a farmi passare da persona rozza e poco intelligente. Il re mi rivolse poi diverse domande ed io gli risposi in tutte le lingue che sapevo, ma non potemmo minimamente intenderci. Allora questo sovrano, che si distingueva da tutti i suoi predecessori per la grande ospitalità, mi fece condurre in un ampio quartiere del suo palazzo, assegnando due domestici al mio servizio. Fu subito servito in tavola e quattro distinti personaggi mi fecero l'onore di pranzare con me, vi furono due portate, ciascuna di tre piatti diversi. La prima portata consisteva in una spalla di castrato tagliata in forma di triangolo equilatero, un pezzo di bue in forma di romboide e un budino fatto a mo' di cicloide. La seconda portata si componeva di due anatre accomodate in forma di violini, di salsicce e rognoni simili a flauti e corni da caccia, e di una costata di vitello fatta come un'arpa. Il pane veniva tagliato dai domestici, i quali ce lo servivano in forma di coni, cilindri, parallelogrammi ed altre figure geometriche. Mentre mangiavamo, mi permisi di domandare i nomi di diversi oggetti nella lingua del paese, e i miei nobili commensali mi risposero con molta compiacenza, in grazia all'opera dei loro battitori. Evidentemente speravano di poter destare la mia ammirazione per i loro rari talenti, allorché fossi in grado di comprendere il loro idioma. Comunque, potei prestissimo chiedere il pane, il vino e tutto quanto mi occorreva. Terminato il pranzo, venne da me un signore, seguito dal battitore e provvisto di carta, inchiostro e calamaio. Mi fece capire con cenni d'essere stato mandato dal re, con l'ordine di insegnarmi la lingua del paese. Rimasi con lui 4 ore circa, e in questo tempo scrissi moltissime parole con la relativa traduzione di fronte, su 2 colonne. Allo stesso modo riuscii a imparare diverse brevi frasi, perché il mio tutore ordinò a uno dei miei servi di prendere qualcosa, di girarsi, di fare un inchino, di sedersi, di stare in piedi, di camminare e cose del genere. In seguito scrivevo la frase. Mi mostrò anche in uno dei suoi libri le figure del sole, della luna, delle stelle, dello zodiaco, dei tropici e dei cerchi solari, e di tutte mi disse il nome. Poi fece lo stesso per ogni sorta di strumenti musicali e per i principali termini di questa arte. E dopo che mi ebbe lasciato, misi tutte le parole con le loro traduzioni in ordine alfabetico. E così, in pochi giorni, con l'aiuto della mia buona memoria, acquistai una discreta nozione della loro lingua. Questa isola volante si chiamava Laputa, parola di cui volli indagare la probabile etimologia. Mi dissero che nel loro linguaggio antico e oramai in disuso, Lap significava alto e Untu governatore. Da Lapuntu, per corruzione, sarebbe derivato Laputa. Questa spiegazione però mi persuase poco, sembrandomi un po' forzata, e ne volli proporre un'altra ai sapienti del paese. Secondo me Laputa deriva da Lap Uted. Lap vuol dire riflesso dei raggi solari in mare, e Uted ala. Sottopongo questa ipotesi al giudizio del lettore, senza del resto insistervi troppo. Intanto le persone alle quali il re mi aveva affidato s'erano accorte che i miei abiti erano disordinati e scomposti, sicché ordinarono a un sarto di venire la mattina dopo a prendermi le misure. Quel sarto lavorava in modo del tutto diverso dai suoi colleghi europei. Infatti cominciò col misurare la mia altezza col sestante. Poi prese le dimensioni della mia vita e degli arti col metro e col compasso. E scritte tutte le cifre sopra un pezzo di carta, fece un calcolo assai complicato. 6 giorni dopo mi portò un vestito che mi stava malissimo, ma si scusò dicendomi che aveva sbagliato un'operazione. Mi consolai col notare che certi inconvenienti lì sono frequentissimi e nessuno ci fa caso. Durante i giorni che rimasi a casa, sia per mancanza di vestito, sia per una leggera malattia che ebbi, accrebbi di molto il mio vocabolario, sicché la prima volta che ritornai a corte potei capire gran parte di quello che mi diceva il re e rispondergli alla meglio. Il re aveva ordinato di spostare l'isola verso Lagado, capitale del suo reame di terraferma, e quindi verso certe altre città e villaggi da cui doveva ricevere le suppliche, ciò che veniva fatto per mezzo di numerose cordicelle aventi un piombino in cima. I sudditi vi attaccavano le loro domande, e quando questi fogli venivano tirati su, parevano per l'aria altrettanti cervi volanti. Qualche volta ci facevamo dare anche botti di vino e provviste di viveri, che erano tirate su con arganelli. La distanza da lì al lagado era di circa 90 leghe e il viaggio durò 4 giorni e mezzo. Il movimento dell'isola attraverso l'aria era quasi insensibile. Il secondo giorno, dopo le 11, il re in persona e i suoi nobili, cortigiani e ufficiali presero i loro strumenti musicali e seguitarono a suonare 3 ore senza interrompersi, sicché ero sbalordito dal rumore, tanto più non rendendomi conto del motivo di quel comportamento. Ma il mio mentore mi spiegò che gli abitanti di quell'isola hanno l'orecchio intonato con la musica delle sfere, e siccome queste in certi periodi mandano suoni, loro gli fanno l'accompagnamento con gli strumenti che ciascuno conosce meglio. Il linguaggio di quella gente era pieno di metafore tratte generalmente dalla musica o dalle matematiche, ed io imparai presto a capirle per le nozioni che avevo di queste scienze. Tutte le loro idee si esprimevano per mezzo di linee e di figure. Per esempio, la bellezza d'una donna o di qualunque altro essere animale veniva da essi elogiata con termini geometrici e descritta con parole tecniche dell'arte musicale, che qui non vale ripetere. Anche nelle cucine di Sua Maestà trovai ogni maniera di strumenti di musica e di matematica, di cui i cuochi si servivano per tagliare e formare i cibi per la tavola regale. Le loro case erano costruite malissimo. I muri delle stanze non avevano neppure un angolo regolare. Questi inconvenienti dipendevano dal disprezzo per la geometria applicata, che veniva da loro considerata come una scienza volgare e meccanica, per cui si davano agli operai indicazioni talmente astratte che non potevano essere capite, sicché ne nascevano tanti continui errori. Inoltre sono i peggiori ragionatori del mondo, sempre pronti a contraddire, specialmente quando hanno torto, e di rado succede loro d'aver ragione. Nonostante la loro bravura nel maneggiare matita e compasso, sono poi lentissimi a concepire tutto quanto non si riferisca alle matematiche e alla musica, e vi arrivano solo in modo approssimativo. Tutta la loro intelligenza si limita a queste due scienze. Invenzione, immaginazione e fantasia restano loro così estranee che la loro lingua non contiene neppure le parole equivalenti a questi tre concetti. Molti di loro, e specialmente quelli dediti all'astronomia, credono poi nell'astrologia giudiziaria, pur non osando confessarlo. Ma più straordinaria e inspiegabile ancora è la loro passione per la politica e la loro curiosità per le notizie che le si riferiscono. Non fanno che parlare di affari di Stato e tutti vogliono emettere giudizi, difendendo con accanimento ciascuno il proprio partito. Questa stessa mania ho riscontrato spesso anche nei matematici europei. Pure non so vedere alcuna analogia tra matematica e politica, a meno di non supporre che avendo un grandissimo cerchio lo stesso numero di gradi di uno piccolo, colui che può ragionare sopra un piccolo cerchio tracciato sopra la carta sia anche capace di ragionare sull'immensa sfera del mondo. Ma è più semplice spiegare questa mania con la debolezza, comune negli uomini, di volersi occupare proprio di ciò che non li riguarda e di cui meno possono intendersi. Questo popolo è sempre inquieto e in preda alle paure, e la causa dei loro perpetui timori è proprio quella che non ha mai tolto il sonno a nessuno degli altri uomini. Essi stanno in apprensione per i mutamenti dei corpi celesti. Credono, per esempio, che la Terra, a forza di avvicinarsi al Sole, finirà con l'esserne assorbita, oppure che la superficie solare si coprirà poco a poco di una crosta formata dalle stesse sue emanazioni e non potrà più illuminare il mondo. Dicono che se la Terra è scampata alla coda dell'ultima cometa, il cui urto l'avrebbe distrutta, non scamperà alla prossima, che secondo i loro calcoli apparirà fra 31 anni e riceverà dal Sole al perielio un calore 1000 volte più forte di quello del ferro rovente. Questa, discostandosi dal Sole, si trascinerà dietro una coda fiammeggiante larga 114.000 miglia e se la terra vi passasse attraverso, sarebbe arrostita e incenerita, quando anche si trovasse a più di 100.000 miglia dal nucleo della cometa. Temono anche che il Sole, a forza di spandere i suoi raggi senza che la sua combustione sia alimentata da nulla, finisca col consumarsi, fenomeno che porterebbe alla distruzione del nostro e degli altri pianeti del Sistema Solare. Pensando a questi pericoli e ad altri ugualmente terribili, stanno sempre in paura, non possono dormir tranquilli e non gustano piaceri di sorta. Ogni mattina, quando si incontrano, si domandano per prima cosa notizie del Sole. Qual è la salute del Sole? Che aspetta aveva al tramonto e all'alzarsi? Quindi si informano dell'avvicinarsi della cometa e se vi sia la speranza di scansarla. Tutti i loro discorsi sono dello stesso tipo ed i loro bambini si divertono ad ascoltare avidamente terribili storie di spiriti e di fantasmi, salvo poi non poter andare a letto dalla paura. Le donne che abitano in quell'isola, essendo molto vivaci, disprezzano i propri mariti ed apprezzano in modo particolare gli stranieri, dei quali v'è gran numero al seguito della corte per affari pubblici o privati o per interessi delle loro città o corporazioni. I laputiani li trattano con disprezzo perché non hanno la loro scienza. Le signore scelgono fra loro i propri amanti, ma ciò che più urta è la sicurezza che godono nei loro intrighi, perché i mariti sono tanto assorti nelle loro speculazioni geometriche che ci si può prendere qualsiasi libertà con le loro mogli in faccia loro, senza che se ne accorgano, purché abbiano una penna in mano e non siano accompagnati dal battitore con la sua sacca. Questa isola è veramente deliziosa. E donne e ragazze vi conducono una vita agiata e magnifica. Pure non vi stanno volentieri, perché non basta loro andare e venire per l'isola e fare il loro comodo, ma si struggono di scendere in terraferma e godere i piaceri della capitale, dove invece non possono andare senza il permesso del re. Né è facile che lo ottengano, perché i mariti si sono accorti quanto poi sia difficile farle tornare alla puta. Mi raccontarono che una grande dama di corte, moglie del primo ministro, l'uomo più bello e più ricco del regno e che l'amava con passione, ottenne il permesso di andare al Lagado con la scusa della salute, e là restò nascosta parecchi mesi, finché gli sbirri mandati dal re non la trovarono in un albergaccio, in uno stato da far pietà, priva persino dei suoi abiti che aveva impegnato per mantenere un lacchè vecchio e deforme, che la picchiava tutti i giorni. Strappata per forza a quella compagnia indecorosa e restituita al marito, il quale la trattò con ogni bontà e amorevolezza e non le fece neppure un rimprovero, poco dopo scappò di nuovo con tutti i suoi gioielli per andare a ritrovare quel mascalzone e non se ne seppe più nulla. Questa storia sembrerà forse al lettore molto europea e magari inglese, ma d'altra parte i capricci del sesso femminile non sono propri di una sola parte del mondo e di un solo clima, ed hanno maggiore uniformità di quanto si creda. Dopo un mese ero così progredito nella loro lingua da poter rispondere a quasi tutte le domande del re, quando avevo l'onore di essere ammesso alla sua presenza. Sua Maestà non mostrò il più piccolo desiderio di conoscere la storia, le leggi, la politica, la religione o i costumi dei paesi dove ero stato, ma si contentò di informarsi dei progressi che in ciascuno di essi aveva fatto la matematica, accogliendo del resto le mie risposte con molta indifferenza e disattenzione, nonostante che i battitori lo facessero riscuotere ogni tanto. Capitolo 3. Un fenomeno risolto dalla moderna filosofia e astronomia. Grandi progressi dei laputiani in quest'ultima. Il metodo del re per sopprimere le insurrezioni. Dietro mia richiesta, il re mi concesse graziosamente il permesso di vedere le curiosità dell'isola, accompagnato dal mio precettore. Ero curioso specialmente di scoprire il segreto, naturale o artificiale, degli svariati movimenti di quell'isola. Eccone la descrizione esatta e scientifica. L'isola volante o natante è rotonda, ha un diametro di 7.837 yards, ossia circa 4 miglia e mezzo, e perciò una superficie di circa 10.000 acri. Il fondo dell'isola, ossia la superficie inferiore che si vede guardando dal basso, consiste in un immenso disco di diamante, grosso circa 200 yards, sopra di cui si succedono, nell'ordine consueto, gli strati dei diversi altri minerali, finché uno strato di terra vegetale profonda 10 o 12 piedi ricopre tutto. La superficie superiore è un po' inclinata dall'orlo verso il centro, sicché la pioggia e la rugiada scorrono verso la parte centrale, dove si scaricano in 4 grandi bacini, ciascuno dei quali gira circa 1/2 miglio e dista 200 passi dal centro. L'evaporazione solare impedisce a quell'acqua di traboccare. Inoltre, potendo il re alzare l'isola sopra la regione delle nuvole e dei vapori, può sottrarsi alla caduta della pioggia e delle rugiade. Poiché tutti gli scienziati sanno che le nuvole non sono mai più alte di 2 miglia, almeno in quel paese. L'isola porta nel suo centro un pozzo largo circa 40 yards, per cui gli astronomi scendono in una grande caverna fatta a volta, chiamata Flandona Gagnole, ossia caverna degli astronomi, posta alla profondità di 100 yards entro la massa del diamante. 20 lampade vi stanno sempre accese, spandendo luce da ogni parte per il riflesso del diamante. Le pareti sono adorne di sestanti, quadranti, telescopi, astrolabi ed altri strumenti astronomici, ma l'oggetto più curioso, a cui è affidata la stessa esistenza dell'isola, è un ago calamitato di grandezza enorme, tagliato in forma di una spola da tessitore. È lungo 6 yards e misura almeno 3 yards nel punto di maggiore larghezza. Questa calamita è attraversata nel mezzo da un grosso perno di diamante su cui gira, e tutto ciò è costruito così esattamente che la mano di un fanciullo può fare agire l'apparecchio. La pietra è contenuta in un cerchio vuoto di diamante profondo 4 piedi e molto grosso, di 12 yards di diametro, posto orizzontalmente e sorretto da 8 piedistalli, tutti di diamante, ciascuno alto 6 yards. Nella parte concava del cerchio v'è una scannellatura profonda 12 pollici, in cui sono poste le estremità del perno, che può così girare con facilità. Il cerchio e i piedi che lo reggono fanno un corpo solo col diamante, che forma la base dell'isola, cosicché nessuna forza può smuoverli. Per mezzo di questo enorme ago calamitato, l'isola si innalza, si abbassa e si sposta, essendo fornito da una parte di una forza di attrazione e dall'altra di una forza di repulsione verso quella zona del globo terrestre dove sono i possessi di quel monarca. Così, girando la calamita in modo che rivolga verso terra il polo dell'attrazione, l'isola si abbassa. Invece, quando si gira verso terra il polo di repulsione, l'isola sale. Quando la posizione della pietra è obliqua, l'isola si muove in quel senso, poiché in quella pietra le forze agiscono sempre parallelamente alla sua direzione. Con questo moto obliquo, l'isola viene spostata sulle differenti parti dei domini di Sua Maestà. Per darvi un'idea di questo movimento, supponiamo che AB sia la calamita, in cui A rappresenti il polo di repulsione e B quello di attrazione, e che C, D, E, F, G sia una linea tracciata attraverso lo stato di Balnibarbi. Se l'isola si trova sopra il punto C, girando la calamita in modo che la punta A, repulsiva, sia diretta verso terra, l'isola intera risalirà obliquamente verso la direzione opposta, finché non si troverà soprastante al punto D. Girando allora la calamita sul proprio asse, in modo che la punta B, attrattiva, sia diretta verso terra, l'isola discenderà obliquamente dirigendosi verso il punto E. Ripetendo ancora successivamente questi movimenti della pietra calamita, l'isola via via si porterà nei punti sovrastanti F, G, eccetera, eccetera, sempre salendo e scendendo in direzione obliqua. E con questi moti obliqui, si intende che l'obliquità deve essere appena sensibile, l'isola può spostarsi su tutti i punti del reame. Essa però non si può alzare per più di 4 miglia, né può aggirarsi al di là di un'estensione ben definita. E questo fatto viene spiegato dagli astronomi in un modo semplicissimo. Avendo loro scritto molti grossi volumi sulle calamite, hanno assodato che la forza magnetica non arriva più in là di 4 miglia, e il minerale che agisce sulla calamita, dal grembo della terra e del mare fino a 6 miglia dalla spiaggia, non si trova in nessun'altra parte del mondo, ma soltanto a Balnibarbi. Questo grande e inestimabile privilegio ha reso possibile a quel sovrano di sottomettere tutto il territorio che si trova sotto l'influenza della calamita. Quando la calamita è parallela al piano dell'orizzonte, l'isola sta ferma, perché in tal caso un'estremità della calamita, essendo attratta in un senso e l'altra in un altro, viene a mancare ogni causa di moto. La calamita è affidata ad alcuni astronomi, i quali, a seconda della volontà del re, le fanno prendere le diverse posizioni necessarie. Essi passano quasi tutta la vita a scrutare il cielo con cannocchiali molto più potenti e perfezionati dei nostri, perché i loro più grandi strumenti, mentre sono lunghi appena 3 piedi, ingrandiscono gli oggetti più che non facciano i nostri lunghi 100 piedi, e inoltre lasciano alle stelle tutto il loro chiaro splendore. Così hanno spinto le loro scoperte assai più avanti delle nostre, e conoscono già 10.000 stelle fisse, mentre i nostri migliori cataloghi non arrivano neppure a un terzo di questa cifra. Hanno anche scoperto 2 satelliti di Marte, di cui il più vicino al pianeta dista dal centro di questo quanto 3 volte il suo diametro, e il più lontano 5 volte. La rivoluzione del primo si compie in 10 ore, quella del secondo in 21 ore e mezza, sicché i quadrati delle loro epoche periodiche stanno circa nella proporzione del cubo delle rispettive loro distanze dal centro di Marte. Ciò che prova come siano governati dalla stessa legge di gravitazione comune a tutti i corpi celesti. Questi astronomi hanno anche osservato 93 comete differenti, di cui conoscono esattissimamente i periodi. Se ciò è vero, ed essi ne mostrano un'assoluta certezza, bisogna augurarsi che i loro studi siano pubblicati, affinché la teoria delle comete, finora molto imperfetta e incompleta, arrivi per merito loro a una perfezione non minore delle altre parti dell'astronomia. Il re di Balnibarbi sarebbe uno dei più dispotici sovrani del mondo se potesse ottenere dai suoi ministri una perfetta obbedienza ai suoi disegni. Ma costoro, abitando in terraferma e sdegnando il favore del re, come passeggero e mutevole, cercano piuttosto di tiranneggiare i cittadini affidati al loro governo. Quando una città si ribella o rifiuta il pagamento delle imposte, il re può domarle in 2 modi. Il primo, e più mite, consiste nel mantenere l'isola di Laputa sospesa sopra la città ribelle e le sue vicinanze, privando così il paese del sole e della pioggia, e producendo malattie e siccità. Il secondo modo consiste nello scagliare giù dall'isola una quantità di pietroni da cui gli ostinati abitanti non possono salvarsi se non richiudendosi nelle cantine, mentre i tetti delle loro case vanno in pezzi. Qualora poi questi cittadini persistano nella disobbedienza, il re può ricorrere al rimedio più energico di lasciar cadere l'isola a piombo sulla loro testa. Sistema eminentemente risolutivo, perché toglie di mezzo la città e gli abitanti. Tuttavia il re si serve di rado di questo sistema, né i ministri osano suggerirglielo, perché un atto così violento ecciterebbe l'odio delle popolazioni e inoltre danneggerebbe gli stessi ministri, i cui possedimenti sono sulla terraferma, mentre la puta è appannaggio del sovrano. Ma c'è un motivo ancora più valido per sconsigliare l'impiego di un castigo così severo senza assoluta necessità, ed è il pericolo che la base dell'isola, benché formata da un diamante, come ho già detto, grosso 200 yards, possa essere danneggiata cadendo sopra qualche roccia appuntita, come ce ne sono nella maggior parte delle città principali. Anzi, queste sono state costruite al riparo di grandi rocce, appunto per guardarsi da un simile disastroso evento. Sicché un urto troppo brusco potrebbe schiantare il diamante, come potrebbe farlo scoppiare il calore dei fuochi della città, così come succede ai tubi di pietra o di mattoni dei nostri camini. Infine, se la città possedesse numerose guglie di campanili e grandi obelischi, l'isola reale potrebbe nel cadere andare in pezzi. Tutto questo è ben noto a quelle popolazioni, che sanno anche benissimo fino a che punto possono spingere la loro ostinazione nella difesa dei propri interessi e della libertà. E quindi il re, anche quando è più sdegnato e risoluto di distruggere dalle fondamenta la città ribelle, fa calare la sua isola piano piano, per timore, dice lui, di schiacciare il suo amato popolo, ma in realtà perché non vuole mandare in pezzi il disco di diamante, rotto il quale, secondo l'opinione di quegli scienziati, la calamita non agirebbe più e l'isola cascherebbe sulla terra. Una legge fondamentale del regno vieta poi di lasciare il suolo dell'isola al re, ai suoi due figli maggiori e alla regina, finché è in età di partorire.